Buon pomeriggio Emanuela Campanile al microfono 15.35 e buon pomeriggio anche allo staff tecnico e di regia. Oggi parliamo di un grande censimento che è portato avanti dai militari della Guardia di Finanza che hanno iniziato l'indagine alla fine di giugno. Praticamente il censimento riguarda gli affitti in nero. Allora, è un'indagine su 10.000 studenti delle tre università di Roma, questionari quindi in tutta Italia su residenza appunto nella capitale, costi e tipo di contratto da rispettare alle fiamme, da rispedire scusate alle fiamme gialle. Abbiamo sintetizzato il tema di oggi, che ovviamente riguarda il problema dell'affitto in nero, tant'è che c'è una campagna nazionale contro questa realtà, questa, chiamiamola, brutta abitudine, per essere politically correct, anche se forse non dovrebbe andare più di moda essere così correct. www.unioneinquilini.it. L'inquilino può mettersi in regola ottenendo un contratto di 8 anni e uno sconto anche dell'80% sul canone d'affitto. Non abbiate paura, ce lo conferma Massimo Pasquini della segreteria Unione Inquilini di Roma e del Lazio. Ben ritrovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Allora, come si combattono gli affitti in nero? Cioè, la finanza si è dovuta inventare il censimento, è una bella idea, però voglio dire, quatti, dicevamo, sono andati nelle segreterie dei tre atenei romani, Sapienza, Tor Vergata e Roma 3, hanno chiesto i nomi, gli indirizzi degli studenti fuori sede, circa 10.000 giovani. Poi cosa succede? Che questo esercito di giovani riceverà un questionario prestampato, un questionario proprio delle fiamme gialle. Sono circa 15 domande e tra queste anche quella che riguarda dove si vive, quanto pagano appunto questi ragazzi di alloggio, come pagano, a chi e soprattutto se hanno un contratto regolare. Ma per regolamentare gli affitti si doveva arrivare a questo?
Beh, si doveva arrivare a questo anche perché la Guardia di Finanza è la seconda volta che fa un'indagine di questo tipo, per esempio a Roma. Vorrei ricordare che nel 2005 fece un'analoga indagine attraverso questionari la Guardia di Finanza e scoprì che vi erano a Roma 8.000 appartamenti con affitti non dichiarati e che l'evasione era perlomeno di 50 milioni di euro nel 2005. Quindi è una riedizione di un'attività che la Guardia di Finanza ha già fatto. Devo dire che intanto che purtroppo gli studenti fuori sede a Roma sono circa 85.000 e questo è un questionario che si rivolge a una porzione di questi studenti, che però è significativa oggettivamente e che può dare dei risultati importanti. Io credo però che a fianco al questionario che ha fatto bene la Guardia di Finanza a fare, bisognava questa volta aggiungerci qualcosa in più rispetto anche alla precedente indagine del 2005, perché oggi abbiamo in più uno strumento legislativo, il decreto legislativo 23 del 2011, che prevede appunto la facoltà per l'inquilino di lui di registrare il contratto e di avere in cambio dal momento della registrazione un contratto nuovo, legale, di 8 anni a un canone che noi abbiamo visto nella nostra esperienza intorno ai 100 euro mensili.
Ma il padrone di casa può rivalersi, rifarsi sugli studenti, fosse solo cacciandoli via?
No, questo no. Cioè, la nostra esperienza ci dice che soltanto nel 30% dei casi il proprietario ha ricorso al giudice per tentare di avere ragione o indietro l'appartamento. Hanno nel 90% dei casi perso, le volte in cui l'inquilino o lo studente in gran parte, sono studenti in gran parte, hanno perso perché c'erano delle morosità e sulle quali non si poteva discutere oggettivamente. Però la legislazione ormai, anche la giurisprudenza, perché a Roma ormai siamo a diverse decine di sentenze, ci portano a dire che per il proprietario è assai difficile contrastare la legislazione del contratto.
Allora, una domanda che riguarda la manovra fiscale del governo nei confronti del settore immobiliare. Si può dire che appunto questa manovra ha prodotto in modo repentino degli effetti fortemente depressivi, come si dice in linguaggio tecnico, quasi a creare la psicosi dell'investimento immobiliare come qualcosa da evitare, nel caso ci fossero i soldi per chi può farlo, aperta e chiusa parentesi.
Beh, la questione della mancanza di risorse economiche è centrale, credo, da questo punto di vista. Però oggettivamente le iniziative che ha preso il governo di forte tassazione degli immobili, in particolare quelli residenziali, nel particolare quelli usati come prima casa, oggettivamente creano una difficoltà piuttosto rilevante. Oltretutto abbiamo visto appunto che noi stiamo andando ormai verso il 20-40% in meno di compravendite, il che significa appunto che da una parte certo c'è un'azione da parte delle banche molto più stretta nell'agire mutui, ma dall'altra c'è anche una impossibilità, perché chi è rimasto ormai in locazione difficilmente può andare a comprare un appartamento perché non ne ha le condizioni economiche. Da una parte, vedi sfratti per morosità oggettivamente, dall'altra ci troviamo con un mercato della compravendita che comunque non si abbassa. Io leggevo dei dati di questi giorni in cui, a fronte di un altro 20-30% in meno di contratti di compravendita, in realtà i prezzi, i valori calavano dello 0,6%, cioè c'è qualcosa che non funziona fra le due cose.
Una ricerca di questi giorni, lo ha rivelato l'Istat, dichiara che in Italia oltre 8 milioni di poveri, il 75% risiede nelle regioni meridionali, la soglia di povertà relativa è pari, qua ci sono cifre, a 1.011 euro per una famiglia di due componenti. Insomma, l'Istat ha fatto una fotografia della situazione economica degli italiani davvero preoccupante. Allora, perché i prezzi delle case sono così elevati? Ed eventualmente, evidentemente significa che vengono vendute, il mercato funziona, altrimenti ci sarebbe il crollo.
No, purtroppo in Italia la legge del valore del mercato non funziona proprio così, purtroppo, perché in Italia noi manteniamo in piedi una richiesta forzosa di alloggi, molto spesso a cui si risponde soltanto con alloggi privati ulteriormente, quindi con opere cementificatorie da parte di comuni e anche delle regioni, e dall'altra c'è un'idea abbastanza strana sulla tassazione. Siamo molto rigidi sulla tassazione sulla prima casa, no? Abbiamo visto l'IMU pesante sulla prima casa, però in realtà poi per quanto riguarda lo sfitto, l'invenduto, in genere ci sono forme e modalità spesso anche di esenzione totale da parte di alcuni comuni che sono veramente, devo dire, vergognose. Allora, il problema è che se non si crea un circuito virtuoso di mercato vero, in cui domanda e offerta si incontrano sia nelle locazioni ma anche nella compravendita, se poi invece vige soltanto l'offerta con creare artificiosamente un'esigenza di casa che diventa sempre di più, però poi questo cozza con la questione di 50-60 mila famiglie che ogni anno vanno in morosità nelle locazioni. Devo dire che insomma la cosa più preoccupante, oltre agli 8 milioni di poveri, ce ne sono almeno altrettanti poco sopra la soglia di povertà, e quindi la questione valori, prezzi, locazioni, tipo di investimento immobiliare, se c'è necessità di cosa di investimento immobiliare, è una questione rilevante che prima o poi dovremo sciogliere.
Speriamo prima che poi, come si suol dire. Abbiamo ricevuto una telefonata, ricordo il numero 335 12 43 317 per mandare un SMS, altrimenti 800 8 8, 6 e poi qui metto i punti di sospensione perché non me lo ricordo. Luciana Fantini, aiutami tu, dimmi intanto tra in cuffia il numero verde a cui possono telefonare i nostri ascoltatori. La signora Anita Barruchello, spero di non aver sbagliato il cognome, di Roma, dice ovviamente no agli affitti in nero, e qui non si discute, però mette un po' in dubbio il modo poco ortodosso di, tra virgolette, storcere informazioni. Forse ci dovrebbero essere delle modalità più raffinate, Pasquini? C'è anche un altro modo per riuscire ad avere informazioni?
Non ci sono state estorsioni di informazioni. La Guardia di Finanza nelle università ha chiesto gli indirizzi degli studenti, non dei proprietari, prima cosa. Secondo, vorrei dire che il modo per evitare registrazione di contratti significa, l'unico modo per contrastare è quello di fare contratti legali. Poi altro discorso poi dopo nell'ambito dei contratti legali, il fatto quanto deve essere il valore della locazione, quanto deve valere l'affitto, che secondo noi deve oggi essere, come dire, molto raffreddato e molto abbassati i canoni di locazione perché sono insostenibili,
certo,
nella situazione che c'è. Però non c'è stata nessuna forma da questo di coercizione. Addirittura i proprietari l'anno scorso avevano il tempo anche per dirimersi, di potersi registrare e mantenere il vecchio canone. Per cui credo invece che oggi come oggi abbiamo uno strumento efficace che può consentire anche a chi vuole affittare ex novo, insomma, in questi mesi, in questi anni futuri, di farlo regolarmente, pagando le tasse come tutti fanno. Io vorrei dire che noi dobbiamo essere molto netti contro il mercato nero, perché non dobbiamo far passare l'idea che fare mercato nero significa fare soldi senza avere nessun tipo di impegno. Dobbiamo preservare chi affitta regolarmente e dobbiamo trovare modalità per sostenerlo. Poi contestualmente dobbiamo abbassare anche i canoni. Però ecco, dobbiamo fare un discrimine molto forte, mi fa piacere che la signora su questo fosse molto chiara.
Domandaccia, da quella volta, dal 2005 se non sbaglio, la finanza decise di fare questo tipo di ricerca, ad oggi le cose comunque sono state cambiate oppure quella ricerca del 2005 poi ha lasciato il tempo che ha trovato?
Guardi, è la critica che facciamo anche a questo censimento, a questa indagine che fa la Guardia di Finanza e che sta facendo in questo periodo. Noi pensiamo che partendo dal questionario, nel questionario non bisognava soltanto chiedere allo studente di università fuori sede quali sono le sue condizioni oggettive di abitazione a Roma, ma dovevano anche metterci una parte che era relativa al fatto di dire allo studente universitario: tu puoi registrare il contratto, puoi avere un contratto legale, puoi registrare, se vuoi rivolgiti alla Guardia di Finanza o a qualsiasi altro soggetto che opera nel settore. Però ecco, sarebbe stato importante in questo questionario, questa volta almeno, fare un riferimento preciso e dare un'informazione, utilizzare queste domande per fare anche informazione e per dare un'indicazione agli studenti fuori sede di come comportarsi rispetto a un canone nero e accompagnarli alla registrazione. Ecco, questo sarebbe stato l'elemento che avrebbe aiutato anche la nostra campagna, perché noi abbiamo bisogno poi di questo tipo di iniziative, che la Guardia di Finanza entri in campo non soltanto per conoscere statisticamente qual è la situazione, ci interessa che si cambi sostanzialmente la situazione, e questo può significare soltanto se appunto scendono in campo non soltanto noi come Unione Inquilini, come organizzazioni sindacali, ma anche il Comune, ma anche la Guardia di Finanza, ma anche la gestione delle entrate che funzioni un po' meglio.
Mi pare di capire che comunque ai giovani sia lasciata grande responsabilità, cioè è il ragazzo, in questo caso stiamo parlando appunto dei poveri studenti vessati con rette mensili molto pesanti in nero, spetti ai ragazzi denunciare il padrone di casa, ma dal censimento degli affitti in nero delle guardie gialle poi arrivano sanzioni direttamente dalla finanza a questo tipo di padroni di casa che pensano di fare i furbi?
Intanto c'è una prima questione, che lo Stato cinese che non risponde paga 500 euro di sanzione, che è una cosa un po' cattivella, insomma, su certi aspetti.
Cioè, veramente.
E poco, poco adeguata, ecco.
Allora ha ragione la signora Anita!
In questo caso sì, per gli studenti, perché siccome sono i nostri principali aiuti nel combattere il nero, dire che poi se non risponde al questionario poi ha una multa, insomma, mi sembra un po'
vessatorio.
Difficile, vessatorio, sì. In questo dico appunto che se deve essere multato, beh, allora diamogli anche lo spunto per poter uscire dal nero e non soltanto di dire che lui sta in quella casa, paga tot e che non ha contratto o se ha contratto quei pochi che lo hanno. Dopodiché la Guardia di Finanza, secondo noi, quei questionari dovrebbe lavorarli, insomma, dovrebbe andare a fare delle verifiche rispetto a dichiarazioni di studenti che dicono che sono in nero.
Vengono fatte queste verifiche?
Guardi, sinceramente non lo so. Nel senso, io ho paura che non si facciano, ho paura che tutto poi si risolva in una questione, diciamo, di indagine statistica. Forse qualche caso verrà pure preso a pretesto, però io vorrei capire, dal 2005 a oggi, quando la Guardia di Finanza ha individuato 50 milioni di euro di evasione fiscale, in quegli 8.000 appartamenti, adesso chi ci sta? Cioè, perché se sono diventati contratti va bene, è stata un'operazione ottima, se poi invece è rimasto status quo e non si è fatto l'atto formale poi concreto di far cambiare la situazione da un canone nero a un canone legale, e oggi, ripeto, si può fare, perché noi lo stiamo facendo, noi circa 1 miliardo di persone hanno con noi registrato il contratto in questo anno, cioè non parliamo di, cioè, è piccola cosa ancora, ma insomma è rilevante. E quindi in questo vorremmo, noi abbiamo già chiesto incontri alla Guardia di Finanza da tempo, devo dire, non ce l'hanno ancora mai dato, però noi vorremmo lavorare insieme alla Guardia di Finanza per migliorare e fare la lotta al canone nero.
E vediamo allora se noi riusciremo a parlare con le fiamme gialle, magari a sorpresa inviteremo anche Massimo Pasquini della Segreteria Unione Inquilini di Roma e del Lazio. Intanto ricordo il numero verde che prima avevo maldestramente citato, 800 208 802, se volete lasciar detta la vostra, altrimenti per un SMS scritta Manent 335 12 43 317. Grazie a Massimo Pasquini, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buonasera.